È un funerale, ma sono vestite in modo accurato, perfetto. Piangono un'amica sapendo che questa morte le renderà donne, e nonostante il dolore, non ne vedevano l'ora. Penso al ritorno eterno delle leggi di questa terra. Penso che Giuliana hanno raggiunto il massimo potere quando Annalisa non era ancora nata, e sua madre era una ragazzina che frequentava ragazzine, che poi sono divenute mogli di Giuliana e dei loro affiliati. Hanno da adulti ascoltato la musica di D'Alessio. Hanno osannato Maradona che con i Giuliani ha sempre condiviso cocaina e festini. Memorabile la foto di Diego Armando Maradona nella vasca a forma di conchiglia di Lovigino. 20 anni dopo, Annalisa muore mentre stavano rincorrendo e sparando a un Giuliano. Mentre un Giuliano rispondeva al fuoco usandola come scudo, o forse semplicemente passandole accanto. Un percorso storico identico, eternamente uguale, un perituro tragico, perenne. La chiesa ormai stracolma. La polizia e i carabinieri, però, continuano a essere nervosi. Non capisco. Si agitano, perdono la pazienza per un non nulla. Camminano nervosi. Capisco dopo qualche passo. Mi allontano dalla chiesa e vedo che un auto dei carabinieri divide la folla di persone accorse al funerale di un gruppo di individui tirati a lustro su moto lussuose, in macchine decappottabili, su scooter potenti. Sono i membri del clan Giuliano, gli ultimi fedelissimi di Salvatore. I carabinieri temono che possano esserci insulti tra questi camorristi e la folla, che possa generarsi un putiferio. Per fortuna non accade nulla, ma la loro presenza è profondamente simbolica. Attestano che nessuno può dominare nel centro storico di Napoli senza il loro volere, o quantomeno senza la loro mediazione. Mostrano a tutti che loro ci sono e sono ancora i capi, nonostante tutto. La bara bianca esce dalla chiesa. Una folla preme per toccarla, molti svengono, le urla belluine iniziano a incrinare i timpani. Quando il feretro passa sotto la casa di Annalisa, la madre che non ce l'ha fatta ad assistere alla funzione in chiesa tenta di gettarsi dal balcone. Urla, si dimena. Il volto è gonfio e rosso. Un gruppo di donne la trattiene. La solita scena tragica avviene. Sia ben chiaro, il pianto rituale, le scenate di dolore non sono menzogne e finzioni, tutt'altro. Mostrano però la condanna culturale in cui vivono tuttora gran parte delle donne napoletane, costrette ancora ad appellarsi a forti comportamenti simbolici per attestare il loro dolore e renderlo riconoscibile all'intera comunità. Benché tremendamente vero, questo frenetico dolore apparentemente mantiene le caratteristiche di una sceneggiata. I giornalisti si avvicinano appena. Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino sono terrorizzati. Temono che il quartiere possa rivoltarsi contro di loro. Non accade. La gente di Forcella ha imparato a trarre vantaggio dalla politica e non si vuole inimicare nessuno. Qualcuno applaude le forze dell'ordine, qualche giornalista si eccita per questo gesto. Carabinieri osannati nel quartiere della Camorra. Che ingenuità. Quell'applauso è stata una provocazione. Meglio i carabinieri che Giuliano. Ecco cosa hanno voluto dire. Alcune telecamere tentano di raccogliere testimonianze, si avvicinano a una vecchietta dall'aspetto fragile. Arraffa subito il microfono e urla: «Per colpa di quelli, mio figlio si farà 50 anni di carcere, assassini!» L'odio contro i pentiti è celebrato. La folla preme, la tensione è altissima. Pensare che una ragazzina è morta perché aveva deciso di ascoltare musica assieme alle amiche sotto un portone in una serata di primavera fa girare le viscere. Ho la nausea. Devo restare calmo. Devo capire se è possibile. Annalisa è nata e vissuta in questo mondo. Le sue amiche le raccontavano delle fughe in moto con i ragazzi del clan. Lei stessa si sarebbe forse innamorata di un bel ragazzetto ricco, capace di far carriera nel sistema, o forse di un bravo guaglione, che si spaccava la schiena tutto il giorno per 4 soldi. Il suo destino sarebbe stato quello di lavorare in una fabbrica a nero, di borse, 10 ore al giorno per 500 euro al mese. Annalisa era impressionata dal marchio sulla pelle che hanno le operaie che lavorano il cuoio. Nel suo diario era scritto: «Le ragazze che lavorano con le borse hanno sempre le mani nere, stanno per tutto il giorno chiuse in fabbrica. C'è anche mia sorella Manu, ma almeno a lei il datore di lavoro non le costringe a lavorare anche quando non si sente bene». Annalisa è divenuta simbolo, tragico, perché la tragedia si è compiuta nel suo aspetto più terribile e consustanziale, l'assassinio. Qui però non esiste attimo in cui il mestiere di vivere non appaia una condanna all'ergastolo, una pena da scontare attraverso un'esistenza brada, identica, veloce, feroce. Annalisa è colpevole di essere nata a Napoli. Nulla di più, nulla di meno. Mentre il corpo di Annalisa nella bara bianca viene portato via a spalla, la compagna di banco lascia trillare il suo cellulare. Squilla sul feretro. È il nuovo requiem. Un trillo continuo, poi musicale, accenna una melodia dolce. Nessuno risponde.